parola, lo possiamo fare con lo scritto, e già non è vietato, perché se si scrive su dei muri dove qualcuno non fa neanche la querela, visto che il danneggiamento, una scritta su un muro è procedibile a querela, eppure si procede d'ufficio. Quando si protesta perché c'è stato un abbassamento dei salari reale, perché si sono aumentati i prezzi, si diventa dei criminali, ossia il vedere o l'interpretare quale sia il giusto e quale sia lo sbagliato nell'agire delle persone è sempre a seconda dei punti di vista. Allora qui ci troviamo, a seconda del punto di vista, in questa situazione, in questo processo, dove sono stati divisi da tutti, purtroppo anche dagli avvocati, i buoni e i cattivi. Ossia, noi stiamo facendo il lavoro di dire alla polizia quello che doveva fare. La polizia ha fatto quello che ha deciso di fare, e secondo questa difesa ha deciso in quei giorni di fare quello che è stato. La cittadinanza di Genova si è vista violata e vilipesa nel momento in cui hanno addirittura alzato delle grate come delle carceri, hanno chiuso una zona della città, nessuno ha protestato, un solo cittadino, come giurista democratico, se vogliamo ancora farci pubblicità, ha fatto un ricorso legale pensando all'indipendenza della magistratura, e si è visto rispondere che i prefetti possono fare quello che vogliono quando si tratta di ordine pubblico. Ora, questa parola ordine pubblico, che non è mai descritta e delimitata e definita da nessuna norma del nostro codice, né da nessuna dottrina, non è definita. La definizione di ordine pubblico è vaga, a seconda del punto di vista, appunto, tra coloro che applicano questa norma del titolo quinto del libro secondo e coloro che la subiscono, o coloro che la vedono come un reato che non ha dei contenuti precisi, nel senso che basta avere dei fatti, come dice il nostro PM, i nostri PM, dei fatti di saccheggio e devastazione identificati da una serie plurima di danneggiamenti. E ritengo che questo sia un modo di trasformare una norma e saltarne altre, perché nel reato di danneggiamento c'è sicuramente la condotta di colui che danneggia. Non è scritto che se sono più danneggiamenti si passa all'altro reato. Se sono più danneggiamenti si farà un concorso, si eleverà la pena, ma nessuno ha mai scritto, né nel codice c'è scritto, che quando i danneggiamenti sono plurimi si è nella situazione della devastazione. La devastazione è l'effetto di quell'attacco a quel concetto evanescente di ordine pubblico. L'avvocato Menzione vi ha spiegato benissimo, perché è una persona molto mediatrice, e vi ha spiegato che l'ordine pubblico può essere inteso in un modo o nell'altro. Io vi chiedo di fare una scelta invece. Io chiedo che questo tribunale faccia una scelta, e come ha detto un avvocato di cui non ricordo il nome, ma vi posso dire chi difendeva Buzzolu e Di Pietro. Questo avvocato di Genova vi ha detto: fate una scelta, bisogna fare una scelta intanto sul principio, che ricordava anche oggi la collega Nesta, che la responsabilità penale è personale, cosa che i nostri PM hanno dimenticato, o no, l'hanno scelto. Hanno scelto di dire di alcune persone che c'era un concerto, non quello con gli strumenti musicali, tra le persone che hanno commesso questi fatti plurimi di danneggiamento o di resistenza. Parlando del concerto, ricordandosi in ogni frase, in ogni episodio che hanno riportato, di dire hanno devastato il benzinaio, hanno devastato il D per D, hanno devastato, per non dimenticare che parlavano solo di devastazione e saccheggio. Questa è stata una scelta specifica dei nostri PM, che si saranno allenati anche di notte, perché di ogni episodio hanno detto devastazione. Questo per incidere su quella che è stata la loro scelta rispetto al reato di quel 419. Intanto il reato è stato inserito in quel famoso libro secondo, perché nonostante oggi non è specifico come era prima il libro dei reati, solo il libro dei reati contro la personalità dello Stato, sia interna che esterna, oggi è nell'ambito dei reati specifici, della dizione dei reati specifici. Però questi reati, come il 414, il 415 e i susseguenti fino al 421, è un reato che viene inserito appunto in coda a questi reati contro lo Stato, perché in effetti può essere individuato tra questi reati che sconvolgono l'ordine costituito, lo sconvolgono senza abbatterlo, senza la volontà di abbatterlo. Ma è questo il senso dell'inserimento di questo tipo di reato in quel famoso titolo quinto del libro secondo? È il senso di non volere che comunque, anche senza la volontà del 285, si voglia sconvolgere quello che è il sistema armonico, a volte democratico e a volte no, perché qui in Italia da quegli anni in cui è stato scritto questa norma ad oggi sono cambiati molti sistemi, non dico che ne sono cambiati solo due, perché tra il sistema fascista e il sistema attuale c'è stato un sistema di mezzo, diciamo, perché uscire da quella mentalità, uscire da quel tipo di vita, gli italiani ci hanno messo moltissimo. Ancora oggi, se una persona si trova, come dicevo prima, di fronte a una persona in divisa, si irrigidisce perché sa che deve obbedire. Questo è un retaggio, purtroppo, di quella educazione che negli anni 20 e 30 è stata portata al cittadino. Non è una persona che, vedendo un altro in divisa, dice: oh, finalmente una persona che tutela la mia libertà, che tutela la mia vita. In generale, non parlo in particolare di particolari categorie come siamo noi, come sono i normali borghesi, persone che vengono da culture più, diciamo, che hanno avuto la possibilità di studiare e di leggere, hanno forse alcuni un senso di rispetto per le persone in divisa. Tutte le altre persone hanno un senso di timore, fatemelo dire, è così, come è avvenuto in quei giorni a Genova, dove tutti avevano timore delle persone in divisa, perché guardiamo bene, nonostante quello che dicono i nostri PM, i fatti di Genova sono rimbalzati in tutto il mondo. Se ci fossero stati solo i giornalisti italiani, forse no, perché gli italiani stanno sempre attenti. Abbiamo letto l'altro giorno che addirittura si telefonavano tra Mediaset e Rai per stabilire quali devono essere le notizie e come devono essere date, e a questo hanno risposto altri che hanno detto: ma noi lo facevamo già quando i giornali, l'Unità con il Tempo, si telefonavano e dicevano come mettere le notizie. Ossia, è tutto normale qui in Italia. In altri paesi un giornalista avrebbe cercato uno scoop, nel senso di dire qualcosa di diverso agli altri. Qui invece si cerca sempre di uniformarsi. Ma l'Italia è stata famosa in quei giorni non perché i cosiddetti black bloc o il blocco nero hanno fatto quello di cui dopo parleremo, l'assalto al carcere di Marassi, o perché hanno bruciato qualche macchina. L'Italia è passata alla conoscenza di tutto il mondo per le azioni fatte dalla polizia, ossia per le azioni di disturbo della quiete pubblica fatte dalla polizia, per il massacro delle persone, per le torture che le persone hanno subito dentro Bolzaneto. E non vi ridico tutto perché ormai lo saprete, e perché non è un collegio di cittadini ma è un collegio di magistrati togati, e quindi sapete bene che non è vero che i reati vanno... Vuole riposarsi, Presidente? Ah, ho capito, facciamo una pausa. Non è vero che i reati non vanno contestualizzati, questo l'ho sentito dire ai nostri PM, i reati vanno contestualizzati, e il 419 va contestualizzato più degli altri, proprio perché è un reato, come diceva l'avvocato Menzione, in forma aperta, dove può essere visto da vari punti di vista, dove si può aderire a uno o all'altro concetto se ha degli elementi costitutivi o non li ha, se gli elementi costitutivi diventano invece effetti delle azioni. Tutte queste disquisizioni credo che non siano necessarie se non per voi, per poter fare una interpretazione di questo reato che potrà farvi assurgere anche a persone che possono stabilire con un minimo di diritto quello che nessuno ha avuto il coraggio di fare. La Cassazione e Sezioni Unite non si è pronunciata su questo reato. Alla Corte Costituzionale nessuno ce l'ha mandato. A Sezioni Unite sono pronunciate? No, sempre le sezioni diverse. Alla Corte Costituzionale nessuno ce l'ha mandato, forse potreste decidere di mandarcelo voi, perché se vogliamo stabilire che questo reato dovrebbe avere degli elementi per specificare che cosa si intende, o se tutti i cittadini che fanno più danneggiamenti devono rientrare, perché così stiamo arrivando a fare, in questo tipo di previsione normativa siete voi che dovrete mandarla alla Corte Costituzionale. Noi potremmo chiederlo, potremmo non chiederlo, ma voi avete la capacità, la facoltà di poterlo fare. E ritiene questa difesa che in alcune sue parti o da queste diverse interpretazioni questo reato sia soggetto sicuramente presto ad andare alla Corte Costituzionale. Questo come avvenne, l'ho accennato all'inizio, per il reato di blocco stradale. Per anni è stato usato il reato di blocco stradale per attaccare le lotte degli operai e dei lavoratori. I lavoratori che per protesta scendevano in una strada venivano accusati di blocco stradale e rischiavano da 1 a 12 anni. Queste cose non ce le dimentichiamo. Anche oggi questa scelta del 419 vuole essere prodromica, perché è stata prima scelta soltanto per i reati da stadio, oggi viene scelta su queste manifestazioni politiche, domani sarà scelta sulle lotte sindacali, a seconda dell'andamento dei governi che avremo qui in Italia, visto che adesso col sistema oggi la destra, domani la sinistra, ci arriveranno tutti a governarci. Quindi questa scelta è politica. È una scelta politica come lo è stata per il blocco stradale, per la violenza privata che è stata usata su numerose lotte di lavoratori che facevano i picchetti davanti alle fabbriche e venivano accusati di violenza privata. Dobbiamo ricordarcelo queste cose. I magistrati hanno applicato sempre queste norme dicendo: noi vediamo la configurabilità del reato come ce l'hanno indicata l'accusa. Ma chi è che dice alle accuse in quale momento storico utilizzare un reato in un modo o in un altro? Se la magistratura è indipendente, chi è che accetta che gli venga indicato, non si sa da chi, quando utilizzare un tipo di reato e quando no? Perché le magistrature di Torino, di Milano, di Roma hanno cominciato ad usare questo reato che era desueto e che non aveva ragione di esistere? Perché lo aveva alla fine della guerra la ragione di esistere, quando c'erano appunto le scorribande, quando venivano fermati i treni e tolte le derrate che venivano portate e venivano poi assunte da quelli che facevano la borsa nera, per cui la popolazione assaliva i treni e si prendeva le derrate, quando venivano commessi reati come le rivolte nelle carceri che distruggevano tutti gli arredi e distruggevano le celle e gli arredi che poi sono stati infissi al suolo, per cui oggi chi va in carcere si trova in una cella tutta di cemento, bianca. Ricordo quello che si diceva in Germania della fascistizzazione di coloro che andavano a finire in carcere, senza suoni, senza colori, con il letto e la sedia infissi al suolo e anche il tavolino. Queste cose sono state prodotte da chi ha sempre deciso sulla pelle dei cittadini. Allora, questi cittadini che oggi incominciano a capire, perché grazie all'apertura della scuola che oggi va richiudendosi, grazie alla possibilità che c'è stata negli anni 60 del popolo italiano che è riuscito ad ottenere la possibilità di avere le scuole gratuite, cosa che adesso ormai tra un po' non sarà più, i numeri chiusi all'università, invece è cresciuta la cultura e la coscienza dei cittadini italiani, è cresciuta a tal punto che quasi siamo arrivati ai livelli degli altri cittadini di paesi cosiddetti non del terzo mondo, come si dice. In Europa i giovani studiano tutti, fanno questi viaggi, come si chiama? Gli Erasmus, conoscono altri giovani, hanno capito che ci sono dei diritti da preservare. E per questo motivo sono diventati appuntamenti mondiali e internazionali, quelli dei fori sociali. Sono diventati così perché fortunatamente la cultura cresce e l'esistenza all'interno di questa moltitudine di giovani, di alcuni che hanno scelto di poter esprimere il loro dissenso anche in modo violento, perché questo dovrebbe permettere anche, salvo commettere dei reati, perché il modo violento di andare in piazza può essere anche quello di urlare degli slogan molto forti, ma oggi addirittura si diventa criminali anche per quello, oppure di fare delle scelte diverse da quelli che fanno la massa degli altri manifestanti, ma comunque sempre in limiti che noi vedremo anche in queste giornate di Genova, perché questa volontà di devastare o di saccheggiare non c'è stata da parte di nessuno. Ci sono state delle manifestazioni di commissioni di alcuni tipi di reato, che in tutte le manifestazioni ci sono sempre stati. Non mi voglio ricordare Genova negli anni 60, quando lavoratori di questa città hanno deciso di non accettare che il partito fascista facesse un suo congresso qui a Genova. Ci sono stati degli scontri, ci sono state delle manifestazioni di dissenso molto forti, sono stati commessi anche dei reati, eppure erano cittadini genovesi, la città era la loro, ma quelle cose sono successe come succede in tutte le manifestazioni. Nel 1977 a Roma, il 18 marzo, ci fu una grandissima, o il 19 marzo, una grandissima manifestazione di tutti i movimenti che avevano dato luogo a forme di protesta all'interno delle università, e a Roma furono saccheggiate delle armerie, furono attaccati i parcheggi centrali della Polizia di Stato, furono trovate persone con i mitra dentro le macchine. Nessuno. La manifestazione di 100.000 persone ha attraversato tutto il centro di Roma. Sono avvenute queste cose, nessuno è stato accusato di devastazione e saccheggio. Sono avvenute delle cose molto maggiori di quelle, così gravi di quelle che sono avvenute a Genova. Diciamo che non c'era stata questa scelta. Chi è stato arrestato ha risposto di danneggiamenti, di resistenza, a seconda se personalmente aveva commesso i danneggiamenti o resistenze. Qualcuno è stato accusato solo perché conosciuto dalla Digos, però alla fine dei processi si sono avute delle condanne per reati che ciascuno aveva commesso e previsti dal codice, nel senso con cui devono essere applicate le leggi. Il 419 non è stato mai usato, non è stato usato in situazioni come quelle appunto che ci sono state a Bologna nel 77, in altre città, a Milano, dove abbiamo addirittura la foto di alcuni manifestanti che sparano, perché la polizia all'epoca sparava molto facilmente. Qui a Genova non è stato solo il colpo che ha ucciso Carlo Giuliani, ce ne sono stati altri e si sentono anche nei filmati che avete avuto voi, ci sono stati altri colpi di pistola. Nessuno ha risposto con le armi, nessuno. E persone che hanno anche risposto con le armi in altre città sono stati condannati per le lesioni, se le hanno prodotte. Qui nessuno ha risposto alle armi con le armi. Le armi, adesso andremo a vedere quali erano, come sono state usate e da chi. E non credo che io ho scelto di fare il giudice e l'avvocato, perché non mi sono mai sentita in grado di poter giudicare nessuno, quindi non dirò davanti a voi questo reato è stato commesso da queste persone e i miei assistiti non l'hanno commessi. Dirò se i miei assistiti hanno commesso i reati, perché anche io ho visto i filmati come li avete visti voi, come li ha visti l'accusa, ma li ha anche deformati e vedremo dove. Non me la sento dire che c'è stato chi ha commesso i reati e non è stato perseguito, e che ci sono persone che invece non l'hanno commessi e non devono essere perseguiti. Chi ha commesso i reati, se è stato trovato, identificato e li ha fatti veramente, voi state lì apposta, lo giudicherete e potrete dare le pene che ritenete più giuste. Fatto questa premessa, comincerei a vedere, alla fine farò anche delle conclusioni, diciamo, rispetto anche a tutta la situazione, perché in effetti quello che abbiamo visto durante i processi e che continuiamo a vedere, come ad esempio il comportamento delle forze di polizia o dei carabinieri, il comportamento di questi governi che hanno premiato queste persone che hanno commesso reati gravissimi e che non premieranno sicuramente i giovani che sono qui a essere giudicati davanti a voi, ma se lo sapevano si mettevano la divisa da poliziotto e da carabinieri. Sono stati tutti promossi, compreso la persona che ha dato un calcio in faccia a un ragazzino di 15 anni, visto in tutto il mondo, perché quelle sono le immagini che sono andate in tutto il mondo, che è stato promosso una prima volta e poi una seconda volta. Oggi vediamo che qualcuno viene anche indagato, ma sicuramente per reati molto meno gravi dei nostri, i falsi e tutte le altre accuse che sono state mosse, l'abbiamo detto più volte, agli agenti di polizia o dei carabinieri, sono accuse che verranno sicuramente prescritte. Nessuno ha pensato a un reato particolare, né si è pensato neanche all'articolo 40 che noi nelle querele avevamo proposto su queste responsabilità dei dirigenti, non si sapranno mai. Per questo i poveri cittadini cercano almeno una commissione inchiesta, per sapere responsabilità politiche, ma qualcuno ha confuso le decisioni giudiziarie con quelle politiche e pensa o gioca dicendo che aspettiamo le decisioni della magistratura. Le decisioni della magistratura sono su singole persone che hanno commesso singoli reati, ma su chi ha preparato un certo clima, su chi ha diretto, chi ha dato disposizioni, la magistratura non deciderà niente, perché non sono stati portati a giudizio da questa procura di Genova, che invece ben poteva vedere dove stavano le responsabilità giuridiche del comportamento della polizia, che poverini avranno agito su comando di qualcuno. Non voglio pensare che erano tutti impazziti in quelle giornate e facevano ognuno come voleva, o il povero Blagani che pure è venuto a dire, ma insomma io sono stato lasciato lì da solo, sono scappati tutti i colleghi, e queste cose sono state decise da qualcuno in quella famosa notte prima del venerdì alle 5.45, quando si è deciso anche di ampliare la zona rossa. Dicevo, i cittadini di Genova sono stati scossi già da quelle prime decisioni di mettere le sbarre ai loro palazzi, poi quelle di ampliare questa zona e di invitarli ad andare via, di entrare nelle case e piazzarsi con i mitra sopra i palazzi dicendo alla gente andatevene in vacanza, facendo trovare una città deserta dove le 300.000 persone che dovevano venire non avevano neanche una bottiglia d'acqua. Giustamente una teste della quale poi riparlerò, la Patti, ha detto: ah, meno male che hanno aperto il D per D, perché così anche la gente del quartiere si è andata a servire, perché mancava anche le derrate per la gente del quartiere. Ossia la città di Genova già era sconvolta dal primo giorno, come diceva la collega, come hanno detto altri colleghi. Le persone che sono arrivate a Genova hanno già trovato una città offesa, una città offesa, vilipendiata, e che non sappiamo perché, essendo appunto di memorie storiche diverse, non si era ribellata. Ma quando noi andiamo a vedere le responsabilità, ormai, dico, quelle politiche o quelle giuridiche dei dirigenti, non sappiamo quando le vedremo. Però, visto che ogni volta che si fa un processo si dice: noi parliamo solo di questi fatti che ci sono stati portati a giudizio, no, noi dobbiamo sapere tutto quello che è successo, ve lo ribadisco, ve l'hanno detto anche altri colleghi. Dobbiamo contestualizzare e vedere se quel tipo di reato che è stato ipotizzato è quello che si attaglia ai fatti che avete davanti, senza suggestioni come ci sono state. Partiamo da come sono state acquisite le prove. I pubblici ministeri, al di là dei riscontri dati dai testimoni, che sono di solito prove principe, hanno spostato l'attenzione, perché forse abbagliati da questo fatto, televisioni, fotografie, cose tecniche che noi magari non capiamo, soprattutto avvocati e magistrati, perché per imparare un computer ci mettiamo anni, non sappiamo neanche aprire la posta a volte. Allora, abbagliati da questa scientificità dei sistemi, lo vedete, in questi giorni qualunque cosa succede si va dai RIS di Parma, ossia questi RIS che per anni hanno operato ma nessuno se li è affilati, come dicono a Roma, adesso anche se cade una foglia chiamano i RIS per vedere se la foglia è caduta a sinistra o a destra, in posizione frontale o no. Ossia la mania della scientificità, che non è scientificità a volte, ha travolto i nostri PM. Per cui soprassediamo su quello che dicono i testimoni, come il vizio di tutti i PM è quello che sono bravi solo i testimoni che vanno a favore dell'accusa. Per noi avvocati sono bravi i testimoni, vanno a favore della difesa. Meno male che ci sono i tribunali che giudicano e vagliano, hanno i loro criteri per vedere quali sono bravi dei testimoni. Però una foto, saluto i colleghi. Le foto a volte distorcono la realtà. Faccio un esempio per tutti. Vi ricordate la foto a proposito di Carlo Giuliani che lancia, che c'ha questo estintore in mano? Le prime foto apparse sui giornali erano quelle dove lui è di spalle e sembra che sta dentro la camionetta quasi. Poi invece la foto si prende da un altro lato e si vede che ci sono 2-3 metri tra 4 metri, ecco. Quindi diciamo una foto, signor PM, signori PM, una foto può ingannare, ce n'è anche un paio di Funaro così, no, mi sono dimenticato, io difendo Funaro e Morasca Ines, Alberto Funaro e Morasca Ines. Le foto ingannano, i filmati pure. Perché la legge prevede che quando si portano delle foto che oggi si acquisiscono come documenti, ma la foto deve essere illustrata da chi l'ha fatta. Non è possibile acquisire una foto, un filmato, senza sapere chi l'ha fatto, da quale angolazione l'ha fatta, da quanti metri, come l'ha presa, che cosa avveniva, perché è testimone. Quello che fa le fotografie è un testimone che ha visto i fatti. Se ha fatto le foto, ha visto quello che ha fotografato. Lui è importante, non la foto. Per questo noi dall'inizio non volevamo questo sistema di produrre filmati e foto venuti da ignoti oppure da persone di cui si indica il nome ma non si chiedono come testimoni. I PM hanno acquisito, da quel famoso fascicolo contro ignoti, hanno acquisito foto, filmati che sono venuti da tutta Italia, forse da tutto il mondo, senza citare come testi quelli che l'avevano fatti, eppure l'avevano raccolti i nomi, perché gli agenti dei vigili urbani che sono stati delegati a fare il lavoro di assemblamento hanno raccolto i nomi delle persone che portavano questi filmati. Perché non ci sono stati presentati come testi? E noi avvocati non lo potevamo fare perché di quel fascicolo non sapevamo niente e non potevamo sapere nulla perché era un fascicolo contro ignoti. Quindi tu non sei né parte offesa né imputato, in questo momento è un fascicolo contro ignoti, lo utilizzano solo i PM, sanno loro i nomi di chi ha fatto le foto, noi non sappiamo nulla. I tre DVD famosi sono già un'operazione tecnica di assemblaggio, di scelta, che non può rientrare perché il Presidente mi ha detto: avvocato, ma lei non si era opposta quando è stata fatta la lista testi, perché non c'era scritto che erano dei periti. Ma se tu prendi una macchina fotografica dalla pellicola e stampi le foto è una cosa, ma se è una macchina digitale, per poter fare la foto tu la puoi anche modificare. Noi non possiamo accettare che le prove principe siano questi assemblamenti, modificazioni e scelte unilaterali fatte dai PM. Ribadiamo che questo tipo di raccolta delle prove, che non sono a questo punto prove, non possono essere considerate da questo tribunale. I tre DVD non sono prove, sono solo effetti magnetici o come si chiamano, digitali, di una fotografia che è quella che appare all'obiettivo, non è quella che appare nel cervello, negli occhi di un essere umano. Noi vogliamo che i fatti siano descritti dagli esseri umani, perché una foto può indurre in errore chi la vede, chi la fa e chi ascolta da dove è stata fatta. Questa foto che viene utilizzata senza dare la possibilità agli avvocati prima, perché quando ci hanno autorizzato dopo a vedere, ormai il lavoro era fatto. Tant'è vero che alcune foto, come diceva l'avvocato l'altro giorno, sono state messe nei filmati, sono state messe dopo, invece erano avvenimenti di alcuni minuti prima. Questo non vogliamo dire che è stata malafede, però è stata la dimostrazione che quel lavoro di assemblaggio non è un lavoro reale, non è un lavoro...